proviamo a offrirci in questo momento significativo, come accennavo all'inizio, del cammino cristiano, del cammino liturgico, del cammino cristiano, a suggerire alcuni criteri di lettura di questo mistero che si traduce, come avete sentito, in una serie di racconti molto straordinari. Uno potrebbe prenderli come racconti un po' miracolosi, fantastici, no? E una serie di simboli. Siccome ormai questi racconti e questi simboli diventano sempre più estranei alla nostra coscienza media, cioè la nostra cultura non vive più di queste cose, quindi noi le capiamo sempre meno, allora il problema è che nella liturgia poi bisogna ogni tanto snocciolare il senso di questo linguaggio, di questi simboli, perché poi possa partire effettivamente un confronto di fede, perché io possa mettere dentro in queste cose la mia vita, perché possa capire queste celebrazioni dei misteri come la celebrazione della verità della mia vita e della mia fede. Bisogna in qualche maniera che quello che si dice a messa, si celebra a messa nell'anno liturgico, per esempio in questo passaggio importante dall'infanzia di Gesù al battesimo di Gesù, bisogna aiutarci a spiegarle queste robe qui, che diventano sempre più estranee, appunto, sempre più lontane. E io vi offro due o tre chiavi di lettura per consegnarci poi alla fine dei compiti, che non svolgerò, ce li lasciamo come compiti, no? Allora, anzitutto vi offro un piccolo strumento rituale, liturgico. La tradizione liturgica associa questa pagina del Vangelo, che parla del battesimo di Gesù, lo associa a quella che segue del battesimo di Cana, a quella che segue al matrimonio di Cana in Galilea e a quello che precede nella festa dei Magi. Cioè queste tre celebrazioni bisogna leggerle insieme per capire il senso di questi testi e di questi misteri. La pagina dei Magi, l'Epifania, in realtà celebra appunto il Vangelo alle isole, alle genti, a tutti, ai popoli lontani. La pagina del battesimo celebra invece la manifestazione a Israele, adesso poi spieghiamo, il battesimo di Gesù riguarda l'Epifania di Israele. E la pagina del matrimonio di Cana di Galilea è la manifestazione ai discepoli. Così Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Allora, questa celebrazione che noi facciamo del battesimo di Gesù al Giordano ha come destinatario Israele. Ed è un testo chiave, i cristiani hanno messo qui, tutti i Vangeli incominciano con questo racconto. Perché è l'anello di congiunzione tra il vecchio e il nuovo, tra il primo e il secondo. Cioè i cristiani sostengono che tutto ciò che dice la Bibbia si realizza in quest'uomo. Nel battesimo di Gesù, l'antico, il Battista, l'ultimo dei profeti, anzi quello più grande, quello che li riassume tutti, indica Gesù. Cioè qui nasce... L'elaborazione cristiana avviene qui, in questo raccordo tra la rivelazione fatta a Israele e la fede in Gesù, che viene appunto nel battesimo indicato da Dio come il suo figlio prediletto, eccetera. Allora tutto il popolo di Israele è come convocato presso il Giordano. Da Giovanni, l'ultimo dei profeti, il quale vive nel deserto, ai margini della vita pubblica, vedremo dopo il perché, non nel Tempio, non dove si fanno i sacrifici, non dove si spiega, nel deserto, presso il Battista, parte lì l'interpretazione vera della promessa di Dio. Bisogna andare a prenderla nel deserto. Nel deserto soltanto può essere preparato a Dio un popolo ben disposto. Un popolo che è disposto a rifare il cammino del deserto e attraversare di nuovo il mare, il Giordano, alla ricerca della terra promessa, il regno di Dio è vicino. Quindi Questa è la prima chiave simbolica che vi do. Vedete come senza queste interpretazioni questi testi assolutamente vengono banalizzati, no? Chi ha scritto questo testo sta reinterpretando il rapporto di Gesù col Vecchio Testamento. Lo fa attraverso questo collegamento dell'Esodo, il deserto, la traversata del Mar Rosso e del Giordano, della Terra Promessa, che avviene nel battesimo di Gesù di Nazaret. Di Nazaret addirittura, non di Gerusalemme, non della classe sacerdotale. Uno che arriva giù dai paesi della terra di Zabulon e di Neftali, dove ci sono mischiati pagani e tutto. In mezzo a quel popolo che si presenta per farsi battezzare, quel popolo di peccatori che si presenta per farsi battezzare, vedremo il senso del battesimo di Gesù, difatti quel battesimo è battesimo di remissione dei peccati, si presenta Gesù. Il altro Vangelo poi addirittura il Battista dice, ma perché tu vieni a farti battezzare? Ci vuol sottolineare appunto che sta roba qui è strana. Arriva il figlio di Dio, il promesso, si mette in fila coi peccatori e si fanno battezzare. La seconda chiave di lettura è dal Vangelo di Marco. Noi il brano che abbiamo letto è del capitolo primo di Marco. Nel Vangelo di Marco Gesù fa la sua apparizione in questa maniera brusca. Non c'è niente della sua infanzia, nessuna genealogia. Si ha l'impressione che Gesù caschi dal cielo lì sul Giordano. C'è la volontà evidente di far iniziare la storia di Gesù come inizia la nostra di figli di Dio dal battesimo. È lì, nel battesimo al Giordano, che Marco vede il principio, la genesi di Gesù, l'inizio del fenomeno Gesù, no? E la scelta di Gesù di entrare in scena lì ha chiaramente il carattere di un giudizio. L'Israele vero non è quello di Gerusalemme, non è quello del Tempio, ma è quello dei poveri e dei peccatori. Se volete trovare dove si manifesta il beneplacito di Dio, la mia compiacenza, no? Bisogna andare a cercare tra i poveretti, in questo caso. Sto traducendo il simbolo di questi racconti, non date ulteriori significati, no? L'Israele vero è quello dei poveri e dei peccatori, e il battesimo di Gesù, insistono questi versetti dei Vangeli, questo di Marco ma anche gli altri, il battesimo di Gesù è per la remissione dei peccati e la sua resurrezione, risorgere dall'acqua, è riprodurre il cammino dell'Esodo, la liberazione, e lo scenario della creazione del mondo. Esce dall'acqua come dal Mar Rosso, come dalla Pasqua di Cristo, come vedremo, dalla sua morte. Esce l'umanità nuova, lavata dal suo peccato, la remissione dei peccati, nella luce della creazione, del primo giorno. E allora il significato del battesimo di Gesù, lui che è il più forte, ce n'è uno più forte di me a cui non si indegni neanche, il più forte va a mettersi quei poveracci. Il più forte, appunto, lui che battezza il Spirito Santo nel fuoco, no. In realtà va a solidarizzare coi peccatori. E vedrete come il Vangelo, se andate avanti una pagina, vedete subito, andrà in Galilea, subito, e il suo ministero si rivolgerà ai poveri, agli umiliati, ai ciechi, agli storpi e soprattutto ai peccatori. A quelli che vivono nelle tenebre, nell'ombra della morte, nella Galilea delle genti, appunto. E questo battesimo, questa è la chiave di lettura poi conclusiva, preannuncia la sua morte. È nella morte che sarà veramente battezzato, identificandosi col maledetto, col crocifisso, appunto. no, col maledetto da Dio. Il suo battesimo preannuncia la passione, il battesimo di cui dovrà essere battezzato. Ricordate sempre il Vangelo di Marco, i figli di Zebedeo che vanno a dirgli, la mamma va a dirgli, ai miei figli darai un bel posto, no, nel tuo regno. E lui dice, voi non sapete cosa chiedete, potete voi bere il calice che io bevo e ricevere il battesimo di cui devo essere battezzato. È sulla croce che Gesù sperimenterà concretamente il destino dell'uomo peccatore, là dove si troverà messo nel rango dei peccatori. Paolo dirà addirittura, fatto peccato pro nobis, per noi, a nostro favore, in solidarietà con noi. Questa è la rivelazione di un Dio inaspettato. Questa è la novità cristiana. Non se l'aspettava nessuno che Dio arrivasse da quella parte, appunto. Quindi questo è un testo assolutamente rivoluzionario di tutte le religioni. Che via è questa per rivelare Dio? Che Messia è questo? Che sarà poi tutto quello che si chiedono quelli che lo incontrano, no? Chi è questo qui? E alla fine Israele dirà, questo qui è un matto, è un bestemmiatore, è da far fuori. Questo qui sconvolge l'idea di Dio. Questo qui è un bestemmiatore. La bestemmia fu il motivo per cui Gesù fu crocifisso. La bestemmia, cioè il suo parlar male di Dio. Il parlare in una maniera in cui non ce l'aspettavamo. Come farà, uno si chiede, se questo qui parte a mettersi tra i poveri, tra i peccatori, come farà a farsi riconoscere come Messia? Che sono le tentazioni, no? Il diavolo, ma fai bei miracoli, trasforma i sassi in pane, buttati giù e salvati e fai vedere a tutti che tu sei Dio. Ma chissà come mai noi queste cose del Vangelo non abbiamo mai viste, ma cosa abbiamo letto dei Vangeli noi? È il contrario, abbiamo letto il contrario. L'abbiamo letto dal punto di vista del diavolo, cioè che Dio è onnipotente, che fa i miracoli, che ci può aiutare. Abbiamo letto ste robe qui. Lui è andato da un'altra parte. Ma se lui si abbassa così, nessuno lo conoscerà, resterà nascosto, sconfitto appunto, è un Dio sconfitto questo. Ma Dio sosterrà il suo abbassamento. Egli è il mio servo, in cui mi sono compiaciuto. Lui mi rappresenta. Sono contento di lui, perché lui manifesta il beneplacito di Dio verso i poveri uomini. È la compassione di Dio per l'uomo, la rivelazione di Dio che Gesù ci dà. È l'abbassarsi di Dio per salvare l'uomo. Ecco il mio servo che io sostengo. Io, dice Dio, lo sostengo. Voi ammazzatelo pure. Io gli do ragione. E questa è la resurrezione dei morti. Non c'è bisogno che il servo si preoccupi di se stesso, della sua vita, che sia riconosciuto, che dicono che ha ragione, non si deve preoccupare lui, deve solo preoccuparsi di essere buono con gli uomini, ci penserà Dio alla tua anima. Le tentazioni di Gesù fa, ma devo proprio seguire sta via qui. L'agonia nell'orto, appunto, ma questo è il calice che devo. Sì, poi ci penso io alla tua anima, hai capito? Porta in fondo questa via. Non avere paura, appunto. Gesù dunque, questo è il mistero del battesimo, scende nelle acque, si confonde coi peccatori, si umilia, reietto, disprezzato dagli uomini, dice il profeta, affonda nel generale disprezzo. Ma per questo, appena uscito dall'acqua, vide aprirsi i cieli. Oh, appunto, volete vedere cosa pensa Dio di questo qui che si abbassa e si umilia a livello dei peccati? Volete sapere? Si aprirono i cieli e lo Spirito di Dio scende su di lui come colomba. Cioè si realizza la promessa dei profeti, ho posto il mio Spirito su di lui, perché egli porterà il diritto alle nazioni. Egli giustificherà i molti, lui fa così perché deve porre in posizione giusta tutti i poveri uomini, perché i poveri uomini non ce la fanno loro andare a Dio, deve essere Dio che va a livello degli uomini, questa è la giustizia. Lui sta compiendo ogni giustizia, assimilandosi ai poveracci e ai peccatori. Vide lo Spirito, non solo vide lo Spirito, ma udì una voce dal cielo: tu sei il mio figlio unico. Come dire, tutto ciò che ho mi genero dentro di te, nasco nel mondo in te, tu mi traduci, tu mi, come si dice, mi comunichi all'uomo totalmente, sei la verità dell'uomo, hai capito? Sei la verità di Dio per l'uomo. Tu sei il mio figlio prediletto. In te ho posto la mia tenerezza per l'uomo, questo vuol dire mi sono compiaciuto in te, ho avuto un figlio bravo, no, ha dato soddisfazione. Sì, si può anche dire così, ma perché gli ha dato soddisfazione sto figlio? Perché si è comportato così? Perché Dio voleva proprio fare così venendo tra gli uomini, e sto figlio è stato obbediente, è stato bravo. E perciò Gesù viene identificato come il figlio di Dio con potenza, costituito da Dio, dice Paolo, figlio di Dio con potenza in seguito alla sua resurrezione dai morti. Dio gli ha dato ragione, capito? Ha reso eterno questo passaggio di Dio tra gli uomini. In lui c'è la salvezza, appunto. Gesù che esce dall'acqua e Gesù che si solleva dalla morte. Tutto il mistero pasquale viene ricapitolato in questi pochi versetti. Quindi noi celebriamo nel battesimo di Gesù la Pasqua. È come se fossimo già alla fine, no? Rileggiamo, certo, storicamente anche qui si può andare a cercare che Gesù si è messo al seguito del Battista, si è mosso nel deserto vicino agli Esseni, discorsi appunto che la storia sta facendo, no? Qumran, eccetera, eccetera. Ma chi scrive sto roba qui lo rilegge alla luce della fede nel risorto e alla luce della Pasqua. Ma Gesù non avrebbe potuto essere dichiarato il figlio unico, prediletto, depositario di tutta la compiacenza di Dio per l'uomo, se non avesse accettato di unirsi ai peccatori nelle acque della morte. Non so, sarebbe interessante, però invito chi di noi ha un'anima più mistica, no? A entrare nei sentimenti di Gesù, immaginare, sapete che questo è stato uno dei grandi affascinanti temi della ricerca teologica e comunque spirituale, la coscienza di Gesù, ma non solo come, diciamo, Gesù sapeva di essere Dio, sapeva, sì, si può anche formulare così, ma è formulato in maniera concettuale, quindi violenta, su una realtà molto più profonda dei nostri concetti, no? Però l'ansia, il desiderio, l'amore di ascoltare la coscienza di Gesù, appunto. Riusciamo a immaginare lo smarrimento di Gesù che all'inizio del suo cammino si vede confuso tra i peccatori? Riusciamo a immaginare che Gesù, in quel momento preciso in cui scende nel Giordano, si chiede come potrà aprirsi davanti a lui la strada per tradurre la tenerezza del Padre verso ogni carne? No. C'è certamente in Gesù quest'idea forte: io non posso dire Dio a questa gente qui senza mettermi accanto a loro. Non posso dire Dio senza mettermi nei panni dell'uomo. E avrà pensato tante cose da sempre, fin dagli inizi. Il cammino di Israele, la strada della promessa, passa attraverso il mare, e anche al culmine della sua vita la strada della terra promessa passerà attraverso la passione, l'umiliazione. E allora vi ricordate come pregherà, no? Come ha pregato al Giordano: non la mia volontà ma la tua. le acque della morte si aprirono davanti ai suoi passi, il suo cammino raggiunse il cuore di tutti gli uomini e il Vangelo finirà così: si volsero a lui coloro che lo hanno trafitto. Pensate, essendosi messo insieme ai peccatori, ha commosso coloro che lo hanno escluso. Cioè, la conversione, il Vangelo di Marco, sapete che finisce così, no? Non si dice mai in tutto il Vangelo chi è Gesù, tutti si chiedono chi è. Il centurione, il pagano, che l'ha ucciso, dice: ma costui veramente era figlio di Dio. Finisce così il Vangelo. L'hanno riconosciuto coloro che l'hanno trafitto. Cioè, coloro che hanno scoperto che Dio era quei poveri che tu hai calpestato, sono stati convertiti da questo. In questo passare di Gesù nel mondo della morte e del peccato, si rivela la riconciliazione di Dio con noi, la remissione dei peccati. Shalom, la pace del risorto, la pace che Dio annuncia ai suoi crocifissori, no? E perciò, la pace che Dio porta, perciò il segno dello Spirito come una colomba, altro simbolo di questo racconto, sapete, la colomba che porta il segno nel diluvio, che annuncia che la terra è riemersa, o che rimanda alla creazione, Genesi 1, dove lo Spirito, il vento, il soffio, vola, aleggia sulle acque della morte e genera il mondo. Generazione del mondo e generazione del figlio. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, il grande salmo messianico, no? Creare il mondo e generare il figlio per Dio è lo stesso atto, questo è l'atto della rivelazione. Lo Spirito discende su Gesù, un uomo della nostra storia, e genera suo figlio, ma lo genera generando un'umanità nuova. Mettere al mondo Gesù e creare il mondo e fare camminare il mondo verso il suo compimento. Cioè, l'opera di Dio si iscrive, pensate, il battesimo di Gesù, l'opera di Dio si iscrive nella nostra storia. Si tratta del parto dei figli di Dio, appunto, no? E sono gli uomini. E Gesù stesso non potrà essere il primogenito se noi tutti non siamo con Lui. Che è quello che diciamo nel credo, no? La resurrezione della carne e la resurrezione di Gesù si richiamano. Come il figlio primogenito è tale perché ci sono i fratelli. Questo Spirito che scende sul Cristo e gli dà vita, no? Lo condurrà presto nel deserto. Se girate pagina del Vangelo di Marco, lo Spirito lo condusse nel deserto, ci sono queste tre righe sul battesimo, poi le due righe delle tentazioni, no? Lo condurrà nel deserto dove inizia il combattimento. Il combattimento che è il combattimento pasquale e il combattimento della creazione. Di fronte al diavolo, cioè di fronte al distruttore, al negatore, al separatore dall'alleanza con Dio, no? Il combattimento dove tutta la storia umana è simbolizzata, la storia attraverso la quale gli uomini sono invitati a entrare nella via di Gesù, a farsi battezzare per essere generati come figli di Dio. Questi sono alcuni passaggi simbolici di questo mistero, di questo racconto, rispetto al quale appunto adesso si tratterebbe di fare il compito, no? Il compito si svolge almeno su tre piste. Una evidentemente è quella che adesso abbiamo la chiave di interpretazione del ministero di Gesù. Cioè, all'inizio dell'anno liturgico, dopo i Vangeli dell'infanzia, la Chiesa, ma il Vangelo prima della Chiesa, ti dà la chiave di lettura. Cioè, guarda che quando adesso tu leggi i miracoli, la moltiplicazione dei pani, l'incontro con i malati, i litigi che fa con gli scribi, con i farisei, con i sadducei. Guarda che tutte quelle cose lì le devi leggere con questa chiave di lettura. E quindi ci viene data la possibilità di seguire la vita di Gesù interpretandola alla luce della chiave che Gesù stesso ti dà, appunto, che è il battesimo di Gesù, o la Pasqua di Gesù, che è portata all'inizio. Quindi questo è il primo tema, e quindi legato a questo, evidentemente, è tutto il tema poi del venire a messa in questi mesi, fino a Pasqua. E quindi il carattere spirituale di questo momento della liturgia, cioè questo momento del tempo ordinario in cui noi raccontiamo la vita pubblica di Gesù, ha come posta in gioco la comprensione del suo battesimo, no? E la seconda cosa, evidentemente, è la faccenda del nostro battesimo, che è avvenuto così a pressapoco, appena nati da bambini, in un cattolicesimo spento come il nostro. Per questo dico il battesimo così pressapoco, siamo stati battezzati per modo di dire. Poi abbiamo fatto un po' di esperienza cristiana, poi più o meno così abbiamo messo il cristianesimo tra le cose, sì, un po' di religione serve, quindi questo è un invito forte, evidentemente, a riporre la questione del nostro battesimo o del carattere battesimale della vita cristiana. Perché la questione del battesimo non è solo il fatto, devo ricordare che sono stato battezzato, la questione del battesimo è il carattere pasquale della nostra spiritualità. Quindi esprimere la compassione, la compiacenza di Dio per i poveri, per i peccatori, il riscatto degli uomini, la dedizione agli uomini, il perdere la vita affidandola a Dio. Cioè questa è la questione del battesimo, no? Cioè la questione di seguire Gesù. Quindi questi due grandi temi, comprendere Gesù e comprendere la nostra esistenza battesimale, è la posta in gioco di questa liturgia, che come vedete abbiamo tirato via il tappeto, non c'è più il bambinello, non c'è più niente, siamo tornati all'ordinario, no? Già. Però mi pare che sia una liturgia che è esplosiva, che è piena di provocazioni e di inviti. Fratelli carissimi, nell'Epifania, giorno della manifestazione del Signore, la Chiesa ricorda un triplice mistero: la rivelazione delle tre divine persone nelle acque del Giordano, la missione di Gesù come servo obbediente del Padre e salvatore di tutti gli uomini, le nozze fra Dio e il popolo a Cana di Galilea. Raccolti nella comune preghiera, diciamo con fede, confermaci nel tuo spirito, Signore.
Attraversare il tuo silenzio e la nostra incredulità è il passaggio necessario affinché ogni giorno, nella libertà, possiamo riscegliere e riscoprire la nostra fede. Sostienici, Signore, nella fatica di vivere con verità il nostro battesimo. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Signore, in questi giorni immagini di bambini uccisi, mutilati, disperati, vittime dell'odio degli adulti, sono il segno evidente di come il cinismo politico possa degenerare e prevalere sul tuo messaggio di fratellanza universale. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Signore, questioni importanti nel campo della bioetica ci stanno interpellando. Perché la Chiesa sia capace di sostenere le proprie convinzioni con una voce tra le voci diverse, ma che non manchi mai di pietà e di rispetto per l'uomo, fragile e sofferente, in nome dell'idea e del valore della vita che proclama. Per questo ti preghiamo.
Confermaci nel tuo spirito, Signore.
Per i drammatici conflitti in corso, perché le parti politiche coinvolte concentrino tutti i loro sforzi nella sola direzione di riuscire a negoziare un accordo di pace. per questo ti preghiamo.
Confermaci. O Padre, che nell'acqua del battesimo, nell'unzione dello Spirito e nella benedizione nuziale fai risuonare la tua voce che invita a seguire Cristo tuo Figlio, trasformaci in testimoni luminosi della tua gloria, per Cristo nostro Signore.